9 in punto.
Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi ospitiamo il candidato premier, no, non il candidato premier, il capo della coalizione di centrodestra Silvio Berlusconi. Buongiorno.
Buongiorno, mi sembra che per essere le 9 in punto il titolo della trasmissione siamo un po' in ritardo.
Ma in realtà abbiamo fatto un'anteprima alle 9 nella quale l'aspettavamo.
Io ero il traffico in auto di Roma, sotto la pioggia battente.
Il traffico di Roma non ha consentito l'arrivo.
Però questo mi ha dato la soddisfazione di poter dire piove, governo ladro.
Arrivo in tempo. Piove, governo ladro.
Certo.
Presidente, inizierei naturalmente dalle questioni non solo fiscali, partirei in realtà da quelle di un eventuale governo nel quale lei prenderà parte, ce lo conferma, come ministro dell'economia se dovesse vincere le elezioni.
Sì, questa è la nostra intenzione.
Primo consiglio dei ministri, ci dica tre provvedimenti, anzi magari se vuole ce li scriva pure che così conserviamo il foglio.
Primo provvedimento, abolizione dell'IMU dal 2013 in avanti. Secondo provvedimento, restituzione dell'IMU versata dai cittadini nel 2012. Terzo provvedimento, assunzione da parte delle imprese di persone, di collaboratori che non hanno lavoro, con nessuna imposta da pagare, nessun contributo, e quindi ciò che va nelle tasche del collaboratore è il costo che avrà l'impresa, che è perciò molto più favorita rispetto a un'assunzione in nero, purtroppo dilagante, perché questo costo fa parte dei costi e quindi può ridurre l'eventuale utile.
Decontribuzione e detassazione, tutte e due?
Sì,
tutte
e due insieme.
E per quanto tempo?
Il periodo di assunzione è da discutere e su questo ci riserviamo un approfondimento, ma non sarà inferiore mai ai 3 anni.
L'IRAP non ce la mette nel primo Consiglio dei Ministri?
L'IRAP è una decisione assunta, ma dovremo lavorare per ridurre del 2% la spesa pubblica, e cioè spesa pubblica 800 miliardi di euro, il 2% sono 16 miliardi all'anno. Pensiamo, una volta raggiunto questo risultato, di destinare 8 miliardi alle imprese, perché noi applichiamo la ricetta liberale del meno tasse sulle imprese per fare ripartire la ripresa, e 8 miliardi alle famiglie, dove cominceremo dal quoziente familiare. Sulle imprese, quindi in 4x8, 32, praticamente in 4 anni dovremmo arrivare alla abolizione completa di questa impresa che io ebbi a chiamare, quando fu imposta dal governo di sinistra, IRAP, imposta rapina, e che è sentita male, considerata la più odiosa dalle imprese, ma soprattutto dalle piccole e medie imprese, che la devono pagare anche se non fanno utile, perché si calcola sui finanziamenti e sul costo del lavoro. Ecco, invece per quanto riguarda il quoziente familiare, crediamo che già il terzo anno si possa anche intervenire su una riduzione dell'IRPEF pagata dalle famiglie.
Allora, il punto sulle risorse, che mi sembra quello fondamentale a questo punto. Voi avete parlato di un accordo con la Svizzera, anche se in gran parte è un una tantum in realtà.
Sì, ma poi c'è un flusso annuo, ma per quello che ci riguarda noi utilizziamo soltanto l'una tantum del primo anno.
Sì, questa una tantum sul quale però, a prescindere dalla difficoltà del fare l'accordo con la Svizzera, ci sono visioni diverse. Insomma, l'altro giorno sul Sole 24 Ore, anzi proprio ieri se non sbaglio, si indicava una cifra compresa tra i 10 e i 25 miliardi. Voi avete detto tra i 20 e i 30, se non erro.
No, io non ho mai parlato, anch'io ho detto 20-25, ma a noi bastano 4 e quindi non c'è da preoccuparsi, sicuramente i 4 arriveranno.
Per la restituzione dell'IMU prima casa. E però, Presidente, c'è anche una tagliola che sta per arrivare, che è quella dell'aumento dell'IVA in luglio. Allora,
noi l'abbiamo esclusa e lasciamo al programma della sinistra invece di confermarla, e a questo proposito io credo che gli italiani debbano rendersi conto che siamo con dei programmi assolutamente alternativi, opposti, perché la sinistra, e adesso una sinistra che inciuccia con Monti, ha previsto nei suoi programmi: uno, il mantenimento dell'IMU; due, l'aumento dell'IVA; tre, il mantenimento dell'IRAP; e quattro, una patrimoniale che intendono porre sui patrimoni dei cittadini italiani e soprattutto, dice Bersani, per quel carico di invidia sociale che gli rimane dalla sua ideologia di partenza, sulle famiglie più ricche, sulle famiglie benestanti. Una volta gli ho sentito dire una cosa, così non la commento, ma è questa: che bisognava andare su coloro che guadagnano più di un milione di euro all'anno.
Sì, in realtà, ecco, glielo dico, no, Presidente, la interrompo, perché su quella stessa sedia dove è seduto lei ne ha parlato. In realtà il riferimento era all'IMU, cioè intendono ribilanciare l'IMU sui patrimoni immobiliari più alti.
Patrimoni immobiliari, una persona può anche essere ricca e non avere nessun patrimonio immobiliare. Quindi una patrimoniale, invece, quando si parla di IMU, d'accordo, si deve andare sulla casa o sui patrimoni immobiliari. Quando si parla invece di patrimoniale, si va normalmente sull'intero patrimonio, sia mobiliare che immobiliare.
A proposito dell'IVA, mi scusi se ci torno, e quindi anche questo entrerà nel primo Consiglio dei Ministri, cioè dovete eliminare l'aumento dell'IVA a partire da luglio.
Sì, il primo Consiglio dei Ministri è fatto di molti adempimenti. Io ho addirittura...
Il primo Consiglio dei Ministri, qui, naturalmente, Presidente, per modo di dire, intendo il primo, il secondo, quello che è, insomma.
Sì,
ecco.
Sì, noi abbiamo già steso, abbiamo già lavorato intanto sui singoli provvedimenti, che sono già in gran parte scritti. E poi abbiamo individuato le cose da farsi nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto Consiglio dei Ministri. Io ce le ho segnate, non so se nella cartella, poi avrò il tempo magari in una pausa pubblicitaria di estrarle, sì, perciò le dirò come abbiamo organizzato la performance su questi provvedimenti.
Allora, il punto è però, abbiamo detto, nel caso vinciate, nel caso insomma, quindi abbiate ad avere un Consiglio dei Ministri nel quale lei svolgerà il ruolo di Ministro dell'Economia e dello Sviluppo insieme, cioè prenderebbe i due dicasteri.
Sì, perché qui noi siamo stati portati in una fase drammatica di recessione, con praticamente una crisi che prende tutti. Sono state chiuse 360.000 imprese nel 2012, abbiamo superato il 45% come pressione fiscale, c'è stata una caduta di interi settori a causa dell'IMU, proprio il settore delle costruzioni, che ha molte così, ha molta influenza su altri settori, mobili eccetera, e soltanto in quel settore ci sono stati 360.000 disoccupati, che aumentati dei 190.000 delle imprese che derivano il loro lavoro dall'edilizia, sono 550 milioni. Quindi siamo ormai arrivati a 3 milioni di persone che non hanno lavoro. Pensi che soltanto nel settore dell'edilizia quest'anno passeremo dai 40 milioni di ore richieste alla cassa di integrazione a 140 milioni di ore. Quindi è una situazione assolutamente drammatica. Sì. Bisogna invertire del tutto la politica dell'austerity che l'Europa ha voluto che fosse applicata in tutti i paesi dell'Unione Europea su input della Germania. Questa politica adesso sta venendo fuori, che ha conseguito risultati drammatici dovunque, anche nei paesi ricchi del nord, e in Europa si contano ormai 50 milioni di cittadini europei che non hanno lavoro o sono sottoccupati.
Su questo tema del lavoro ci voglio tornare, perché tra l'altro oggi questa è l'apertura del Sole 24 Ore, c'è un bel editoriale di Alberto Orioli del quale cito una frase: la riforma delle pensioni è stato il sigillo del coraggio del governo Monti, la riforma del lavoro è l'eredità malata. Su questo tema voglio tornare. Il punto però, Presidente, è se ci è arrivata a quel primo Consiglio dei Ministri. Lei parla di una rimonta, in realtà certo. i sondaggi sono piuttosto incerti a questo punto di vista. Se non sbaglio, Pagnoncelli ieri sera è stato ospite di Ballarola, vi dava intorno al 18%, insomma, un po' pochino.
Ecco, i sondaggi di Pagnoncelli sono sempre molto restrittivi nel nostro confronto, storicamente, quindi lo sappiamo bene. Noi crediamo ai sondaggi di un'azienda
con
cui, esatto, Euromedia, della signora Ghisleri, che applica dei sistemi di avanguardia che sono quelli utilizzati dalle aziende di sondaggio dei democratici negli Stati Uniti e che hanno sempre indovinato i risultati in tutte le precedenti elezioni nazionali. Questi sondaggi ci danno l'ultimo di due giorni fa a 2,3 punti meno della coalizione di sinistra.
2,3 punti, quindi sì. Dite il recupero è possibile, ce la facciamo.
Io dentro di me sento di sì. Perché, vede, per esempio, fino adesso i cittadini italiani non hanno ancora avuto modo di farsi convinti della realtà della nostra volontà, del nostro programma di restituire l'IMU. Anche perché si sono scatenati tutti quanti e da tutte le parti sono venute critiche, si è suscitata incredulità, e mi sono venuti anche molti insulti. E quindi c'è una situazione di incertezza da parte di molti cittadini. Questa è stata proprio sottolineata da un sondaggio.
Mi scusi, la interrompo, Presidente, però del resto insomma c'è anche una persona che è in coalizione con voi, che è stata a lungo ministro dell'economia come Giulio Tremonti, che dice in realtà il prossimo governo che arriva deve fare una manovra da 14 miliardi.
Ecco, io penso che invece noi riusciremo assolutamente a evitare questa manovra, perché credo che con un lavoro esperto per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale noi potremo arrivare ad avere degli ottimi risultati. Vede, Tremonti è una persona assolutamente di livello, di grande intelligenza e di grande competenza, però su questo fatto per esempio dell'accordo con la Svizzera siamo stati su due posizioni completamente diverse. Noi
anche sull'IMU, anche sulla restituzione dell'IMU mi anche, sembra di capire.
Beh, su questo ha fatto una dichiarazione che poi però è rientrata abbastanza presto. Io dico che è una delle cose come esperienza che ci porta alla necessità di quella modifica della architettura istituzionale sulle decisioni, che per noi è la prima cosa da farsi, perché il nostro paese oggi non è pienamente governabile e non riesce a reggere la competizione con gli altri paesi. Quindi noi chiediamo agli elettori italiani di essere consapevoli di questo fatto e di indirizzare il loro voto innanzitutto non sui piccoli partiti, perché è un voto non solo sprecato ma è dannoso, perché poi i piccoli partiti, se devono essere necessariamente parte di una maggioranza che deve sostenere un governo, sono un intralcio incredibile a tutte le decisioni. E porto un esempio: io dal 2001 al 2006 avevo netta la necessità assoluta di una riforma della giustizia civile e penale. Bene, per un anno e mezzo ho cercato di confrontarmi con i vari Casini, Fini, Follini e compagnia cantante e ho dovuto abbandonare l'impresa, perché tutti loro avevano l'interesse di tenersi buona la magistratura. Quindi quello che io voglio che gli italiani abbiano chiaro è che o noi cambiamo questa nostra Costituzione, dando al Presidente del Consiglio la possibilità di nominare e di cambiare ministri, dandogli la possibilità di usare il decreto legge senza chiedere il permesso al Presidente della Repubblica, di mandare un disegno di legge in Parlamento, di vederselo approvare in 90-120 giorni da un'unica Camera, magari dimezzata nel numero dei componenti, e poi di avere una diversa composizione della Corte Costituzionale, che oggi non è più un'istituzione di garanzia ma è un organismo politico di sinistra, e abroga tutte le leggi o le parti di leggi che non piacciono alla sinistra e che i PM di sinistra impugnano portandoli all'esame della Corte Costituzionale. Così non si va da nessuna parte.
Allora, questa è un'idea che l'abbiamo sentito ripetere spesso, Presidente, sia dal lato della questione dei poteri del governo sia dal lato della Corte Costituzionale. E però quello che ci si domanda, che domandano tutti, dicono insomma, ma voglio dire, avete governato per un discreto numero di anni, e su questi temi lei si è oggettivamente sempre battuto, nel senso è sempre un tema che è sempre una cosa che lei ha sostenuto, ma quello che dico, ma perché non siamo arrivati al dunque? Insomma,
allora,
no?
per quanto riguarda la diminuzione del numero dei parlamentari, i poteri del Presidente del Consiglio, quali quelli che io ho accennato, noi abbiamo fatto una legge costituzionale, la nostra maggioranza l'ha approvata due volte in Parlamento con due votazioni alla Camera e due votazioni al Senato nel 2005 e nel 2006, quando la sinistra è andata al governo, ha promosso un referendum che ha portato all'abrogazione di questa legge. Quindi l'abbiamo fatto, ma la sinistra si è opposta.
È vero anche che conteneva molte altre cose, quella,
erano tutte cose necessarie, ma conteneva anche questo fatto, secondo me, fondamentale.
Sentiamo i primi ascoltatori. Sentirei Fabio, che ci chiama da Lecco. Buongiorno.
Buongiorno, sono un insegnante. L'Italia ha un gap pazzesco nei confronti degli altri paesi europei dal punto di vista del numero di diplomati e del numero di laureati. Il governo Berlusconi tagliò 8 miliardi alla scuola, abbassando una spesa per l'istruzione e la formazione già bassa. Però la scuola non è al centro dell'agenda, non mi pare almeno. Vorrei chiedere che cosa, se il governo Berlusconi ipotetico invertirà questo corso. Un'ultimissima cosa, la restituzione dell'IMU a me, insegnante con proprietario di casa, mi restituirà 200 euro. 4 anni di stipendio bloccati mi fanno perdere 2.000 euro all'anno. Anche questo blocca, credo, la mia possibilità di consumare e l'economia. Buon lavoro, salve.
Parla naturalmente del blocco degli stipendi nella pubblica amministrazione. Presidente.
Sì, noi abbiamo fatto sia una riforma della scuola che una riforma dell'università. E quando si fa una legge si deve sempre fare il conto con appunto i propri alleati. E poi la legge va in Parlamento, rimane sul tavolo del Presidente della Camera quanto tempo lui vuole, poi finalmente va nelle commissioni si discute, si cambia, si vota una, due, tre commissioni, poi va alla Camera, viene approvato un provvedimento che è molto diverso già da come è entrato, poi passa al Senato, stesso percorso, commissioni una, due, tre volte, finalmente va alla Camera del Senato. La Camera approva il provvedimento che non è mai lo stesso approvato dalla Camera dei Deputati.
Quindi ci sta dicendo questo vale anche per la scuola?
Assolutamente. È stata una tragedia quella legge e io mi ricordo bene come fosse per noi veramente difficile mandare avanti quelle che ci sembravano le soluzioni migliori. E quindi se noi non cambiamo questo sistema con un bipolarismo perfetto, cioè che un bicameralismo perfetto che comporta per una legge 450-600 giorni di approvazione e non riusciremo mai ad avere una legge di cui un governo possa assumere davvero e avere davvero la responsabilità.
Presidente, il condono, l'ipotesi di condono della quale ha parlato nei giorni scorsi e insomma alla quale c'è stata su questa proposta c'è stata una risposta molto dura della Lega, insomma, di Maroni.
Sì, però una risposta, diciamo, in un dibattito, perché poi ho parlato con Maroni al telefono e credo di avergli fatto presente alcune situazioni per cui ne parleremo prossimamente e io credo che non ci saranno difficoltà a trovare un accordo come è stato sempre nei quasi 10 anni che siamo stati insieme al governo. In effetti quello che prevede il nostro programma non è un condono tombale come qualcuno ha inteso. In effetti io ero in una trasmissione in cui una imprenditrice veneta mi disse: io ho sempre votato per il centrodestra e sono pronta a votare anche questa volta, però mi dovete garantire che farete un condono tombale. Lei cosa ne pensa? E io le dissi: signora, io personalmente penso che in una situazione come questa potrebbe anche essere una cosa giusta, ma soprattutto un condono tombale potrebbe essere giustificato se si arriva a fare una riforma totale del fisco, cioè una grande riforma fiscale, quale non siamo mai riusciti ad arrivare a fare. Allora, tra un sistema precedente e un sistema susseguente che cambi tutto, per esempio con il passaggio dell'imposizione dalle persone alle cose, una riforma tombale ci sta e come. Quello a cui noi invece abbiamo prestato attenzione ed è inserito nel programma depositato è un condono dentro Equitalia, e cioè un condono per cui chi ha dei problemi con il fisco possa vedersi cancellate gli aggi, le multe e le penalità. e gli rimanga da pagare soltanto quello che doveva pagare su imposte che lui invece non aveva pagato. Questo è sentito da moltissimi come una necessità, perché Equitalia nell'ultimo anno soprattutto, stimolata evidentemente da direttive di questo governo dei cosiddetti tecnici, ha portato avanti un rapporto che qualcuno ha definito addirittura di violenza nei confronti dei contribuenti. Questo noi lo dobbiamo cambiare, e le dirò che la restituzione dell'IMU ha anche questo significato per noi, perché in questo ultimo anno si è creato un rapporto tra i cittadini e lo Stato per cui i cittadini sentono, ma una grande maggioranza di loro, quelli che sono venuti per esempio in contatto appunto con Equitalia, sentono uno Stato non amico ma uno Stato ostile. Quindi noi riteniamo, io in particolare ritengo, vengo parlato con molti colleghi imprenditori, che c'è bisogno, come dire, di una ricucitura, di una sutura tra il cittadino e lo Stato. E allora abbiamo pensato che uno Stato che riconosca che un'imposta che ha messo sulla casa, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, e se lei poi mi dà la possibilità, io le direi quanto dissennata sia stata questa imposta, perché ha bloccato un mare di cose a scendere. Allora questo atto dello Stato è un atto di ravvedimento dello Stato e di la ripresa di un rapporto, un nuovo inizio di rapporto tra lo Stato e i cittadini. Per esempio, una delle cose che vorremmo fare è una possibilità per del cittadino di andare preventivamente da Equitalia per chiedere un consiglio su come deve interpretare le troppe leggi che ci sono in ambito fiscale, per essere sicuro che poi la sua interpretazione non venga considerata un'interpretazione.
Insomma, forse si potrebbe semplicemente semplificare il fisco.
Abbiamo già fatto moltissimo, ma guardi, anche qui io le vorrei dire soltanto una cosa, guardi. Quando da fuori io sento anche parlare questi dibattiti, anche tutti questi nuovi volontari che arrivano a far politica per la prima volta.
Per esempio?
Ecco, per esempio, ma non mi faccio fare nomi, ma devo dire che mi sembra che parlino di Marte, perché non sanno che cos'è la realtà delle decisioni in politica. Se non si cambia questa nostra architettura istituzionale, non si va da nessuna parte. Quindi veramente io, da imprenditore, avevo da prendere decisioni molto difficili e certe volte anche coraggiose. E beh, alla mattina mi alzavo dal letto dopo non aver dormito tutta la notte, andavo in ufficio e queste decisioni si trasformavano in realtà.
Sì,
qua uno prende una decisione e non succede niente, perché
per
tutto
carità,
si ferma.
Per carità, i ritmi delle decisioni italiane sono piuttosto lenti, però è vero anche, Presidente, che una democrazia è diversa da un'impresa.
9 in punto.
Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Presidente, io a questo punto siamo con Silvio Berlusconi, vorrei sottoporle un paio di domande che ci arrivano via Twitter. È vero che lei su Twitter non ci vuole andare? Abbiamo letto perché ci sono le cose cattive, dicono le cose cattive.
No, io sono di un'altra generazione, scrivo ancora a mano i miei discorsi, quelli che faccio preparo per gli altri, e quindi quando ho bisogno i miei collaboratori vanno su Twitter e mi riferiscono, solo questo.
Allora, ci dicono un paio di domande via Twitter. La prima riguarda la questione dell'architettura istituzionale di questo paese. Ci dice un ascoltatore, dice però le cosiddette leggi ad personam sono passate rapide, eh?
Le leggi ad personam, no, non è vero che sono passate rapide, hanno impiegato lo stesso tempo medio delle altre, e poi non sono leggi ad personam, questa è la versione di sinistra, perché sono leggi che servono a tutti i quanti cittadini, magari c'è l'esperienza personale e allora si è voluto con una legge far sì che non si trovi un altro cittadino nelle condizioni in cui ci siamo trovati noi. Ma per esempio anche su questo ci sono tante leggende, tutte negative nei nostri confronti. Per esempio, ho sentito l'altro giorno Bersani dice la prima cosa che faremo è la legge sul falso in bilancio. Bisogna reintrodurre il reato di falso in bilancio. Il reato di falso in bilancio è presente nel nostro codice penale all'articolo 2621-2622. Noi l'abbiamo semplicemente sottratto a un imperversare assoluto e senza limiti da parte di certa magistratura.
Questa naturalmente è la vostra posizione. Non
no,
le
no,
sembra...
no, questa è obiettiva.
Non le
lì,
sembra,
legga...
ci scrivono ascoltatore, ci scrive un ascoltatore, non le sembra che tramite i condoni si insegni alle generazioni successive che gli onesti sono fessi?
Beh, gli onesti non sono mai fessi, perché hanno poi questa intima considerazione di se stessi che credo sia assolutamente importante. Invece i condoni, ce ne sono stati fatti negli ultimi anni un certo numero, portano a galla i redditi delle persone, le proprietà delle persone, e da quel momento chi ha denunciato quello che è il suo livello di guadagno deve continuare praticamente a denunciare quello che prima restava segreto, anche perché se denunciasse di meno sarebbe facilmente attenzionato da Equitalia, dal fisco, e perciò non la farebbe più franca. Quindi i condoni comportano un introito così utile da parte dello Stato, comportano la scopertura delle situazioni che prima chiare non erano, e sono situazioni che poi continueranno ad essere chiare con anche molto vantaggio da parte dello Stato.
Ma l'aspettativa di condoni non genera nuova evasione alla fine?
Ma cosa vuole? Che se parliamo di condoni oggi per una cosa che va in funzione fra poco tempo, non si può pensare che possa generare delle volontà di evasione che si concretizzano nell'immediato.
Il tema del lavoro, come le dicevo, oggi è l'apertura del Sole 24 Ore. Io ho una domanda su questo. Insomma, questa riforma, chiaramente la riforma Fornero, è debole. Concordano tutti su questo, da sinistra, da destra, da Confindustria, dalla CGIL.
Non
chi in un senso
debole,
chi
ha fatto dei grandi danni.
Benissimo, ma perché l'avete votata?
Ma perché non potevamo, abbiamo votato anche l'IMU. Disperati, ma l'abbiamo votata, perché non abbiamo fatto delle notti intere a discutere tra di noi con i capigruppo eccetera, e l'alternativa era mandiamo a casa questo governo, e sarebbe stato uno sfracello, e lo sfracello sarebbe venuto tutto in testa a noi, sarebbe stato addossato come responsabilità a noi. Abbiamo scelto tra il minore dei mali e abbiamo obtorto collo votato, non tutti, perché un 30% circa di noi, anche con dichiarazioni opportune in Parlamento, non hanno votato questi provvedimenti.
Quindi da quel lato evidentemente sulla riforma del lavoro non c'era accordo.
C'è da rifare un'altra riforma del lavoro, perché bisogna reintrodurre quello che era stato il portato della legge Biagi, con una possibilità di entrata nei giovani nel mondo del lavoro attraverso delle norme flessibili che sono state tolte di mezzo, e quindi si è provocato una grande difficoltà per i giovani per entrare nel lavoro. E poi bisogna evitare quelli che sono quelle persone che purtroppo sono in uno spazio di nessuno, non percepiscono più lo stipendio e non percepiscono più la pensione. Questo è un dramma per queste persone a cui bisognerà porre in fretta rimedio.
Jonathan ci chiama da Piacenza, buongiorno.
Buongiorno al Presidente. Prego. Berlusconi.
Buongiorno.
Sono sindaco in un comune in provincia di Piacenza, un piccolo
buongiorno
comune.
Signor Sindaco.
Io chiamo per un intervento che ritengo particolarmente utile e chiarificatorio in questo periodo. Tra l'altro sono
breve, mi raccomando, Jonathan, vada al punto.
Sono candidato qui alla Camera di Emilia Romagna. La domanda molto direttamente è la seguente. In quest'ultimo anno gli enti locali, nonostante siano il primo contatto e riferimento per i cittadini, sono stati, oltre che resi esattori di entrate che poi non sono stati loro, svuotati di funzioni. Cosa si prevede a livello di riassetto e come rivalutare questi aspetti? Grazie.
Aggiungo alla domanda di Jonathan il fatto che quest'IMU sulla prima casa va ai comuni, e quindi là andrà riequilibrato qualcosina.
Sì, sì, lì c'è previsto, come già altre volte si è fatto, con l'ICI. I comuni hanno percepito l'intero importo che a loro doveva andare dell'ICI attraverso un fondo speciale all'interno del Ministero del Tesoro.
Brevemente la risposta a Jonathan.
Sì, su questo guardi, non ho, mi perdoni signor Sindaco, ma non ho ben afferrato la sua domanda. Mi diceva quale era la politica che noi vorremmo portare avanti per quanto riguarda i comuni?
Sì, sostanzialmente sì. Credo che, non so perché me l'hanno buttato giù, sì, però insomma non, sostanzialmente...
Francamente non sono andato in confusione, non percepivo proprio le parole.
Sì. Allora, veniamo un po' più sulla politica, Presidente.
Se il signor Monti. Jonathan è in ascolto, sì. E mi telefona o mi scrive, gli rispondo sicuramente.
Benissimo. Bersani-Monti, questo... Insomma, queste dichiarazioni di ieri di Bersani, questa apertura abbastanza nitida al Presidente del Consiglio.
Hanno confessato apertamente quella volontà di inciuccio che era trapelata da tantissime situazioni, da tantissime dichiarazioni. Adesso è ancora più chiaro che chi vota per Fini, per Casini, per Monti dà il voto a Bersani, e quindi hanno costituito Monti-Bersani un duo che è unito, sono diciamo correligionari, perché tutti e due sono uniti da una religione che a me non piace molto, è la religione delle tasse, e sappiamo che nel loro programma c'è questa parità di posizioni sulle tasse. Monti ogni tanto cambia parere, anche in maniera continuativa. Prima aveva detto che se si voleva ridurre l'IMU dopo due anni si sarebbe dovuti rimettere e sarebbero venuti fuori dei guai. Adesso dice che invece l'IMU si può ridurre, che l'IRAP si può ridurre, eccetera. E quindi non credo che abbia più nessuna credibilità.
Lei ha detto, tra le altre cose, Presidente, altra sollecitazione secondo me interessante che ci arriva via Twitter, ci ha detto poco fa, l'ho detto anche ieri a Ballarò, insomma, che uno dei problemi nel governare sono gli alleati, no? Ha detto tra l'altro ieri a Ballarò, gli alleati non si possono scegliere, ho sentito bene. Non...
Assolutamente, sono sul campo, con la legge esistente, uno se vuole continuare, come credo che sia doveroso, nella direzione del bipolarismo, e quindi questa io reputo che sia la forma di Stato e di governo che porta ai migliori risultati, esempio Gran Bretagna, esempio Stati Uniti d'America, dove ci sono due forze politiche che si contrappongono e si scambiano al governo, repubblicani democratici, democratici repubblicani. Da noi ci sono i moderati, il ceto medio e la sinistra. I moderati dal 48 sono la maggioranza in questo paese. Se arriva qualcuno come Casini che stacca una certa percentuale di moderati e la porta in un limbo tra le due posizioni, i moderati possono diventare minoranza anziché maggioranza, e quindi questo è quello che mi ha fatto fare tre volte passi indietro, perché Casini aveva promesso che se io avessi fatto passi indietro dal governo, dalla segreteria del mio partito, dall'essere io il candidato alla presidenza della coalizione, lui sarebbe ritornato a casa. E invece quando io ho fatto questi passi indietro, come diciamo a Milano, non ha fatto nemmeno una piega, nemmeno un plissé, è ancora lì. In più adesso, con la decisione che è stata pertis verbis assunta da Bersani e da Monti, è diventato un vassallo della sinistra.
Lo considera un traditore Monti?
Monti, guardi, è la più grande delusione che ho provato io dopo quella di Fini. Ci eravamo cascati tutti pensando che fosse una persona diversa, e adesso non controfirmerei nemmeno più la nomina a senatore a vita, perché lui ha veramente combinato su questa cosa qualcosa di inaccettabile. Ha promesso al Presidente della Repubblica, a me come Presidente del Consiglio uscente, a Bersani come forza di opposizione destinata a sostenere il suo governo, diverse volte parlando con gli italiani, che non sarebbe diventato protagonista della politica. Invece ce l'abbiamo in campo e attacca noi che l'abbiamo sostenuto anche torto collo per lunghi mesi, e in più cambia parere su tutte le varie posizioni, e quindi io credo davvero che sia stata una grande delusione per noi, ma credo che i dati che vengono fuori dai sondaggi, i sondaggi che ho io lo vedono al 7 qualcosa per cento, confermino che anche gli italiani condividono questa mia valutazione.
9 in punto.
Come avete sentito un attimo fa con Silvio Berlusconi, abbiamo parlato della questione di Monti. Monti le ha strappato l'appoggio del PPE, Presidente.
No,
c'è una questione, questo ce lo chiedono molti ascoltatori, c'è una questione di credibilità internazionale che la riguarda.
Ma non questo, guardi, è una montatura assoluta. Io sono tra l'altro al tavolo dei capi di Stato e di Governo il rappresentante di un paese che da più tempo è lì insieme a Jean-Claude Juncker, e quindi ho una esperienza annosa. E a quel tavolo porto non solo l'esperienza annosa di Presidente del Consiglio, ma anche un'esperienza come protagonista nella trincea del lavoro, del mercato, dell'impresa, che quasi nessuno, anzi nessuno ha, di coloro che sono seduti a quel tavolo. Molti sono professionisti puri della politica, altri sono, vengono dal sindacato, moltissimi arrivano con un foglio preparato dai loro uffici, aprono il foglio e quando è il loro turno di parlare leggono quello che è preparato. Io sono sempre rimasto lì a rappresentare, credo, il buon senso e a rappresentare gli interessi del mio paese. Quando ho visto che gli interessi del mio paese non coincidevano con questa politica dell'austerità, mi sono messo di mezzo e ci sono state molte decisioni in cui io sono stato costretto addirittura a mettere un veto e a sospendere i lavori del Consiglio. Quindi non ero lì per conquistare o aumentare la simpatia con questo o quest'altro rappresentante di questo o quest'altro paese. Ero lì per difendere gli interessi del mio paese. Quando per esempio si è trattato del patto fiscale...
Mi scusi Presidente, lei dice che i rapporti con le cancellerie, a differenza di quello che leggiamo anche sui quotidiani internazionali, sono buoni, i rapporti con le cancellerie europee?
Sono sempre stati molto cordiali, molto amichevoli. In questo ultimo momento siamo venuti in conflitto.
Per esempio, c'è un conflitto con le cancellerie europee.
Beh, con le cancellerie, c'è un conflitto con la cancelleria tedesca e con qualche altro paese che di solito va insieme alla Germania su tutte le cose,
Olanda,
che presenta.
Finlandia,
esatto, questi paesi del nord soprattutto, no? Che tra l'altro hanno nella Germania la zona di esportazione dei loro prodotti più importante. Che cosa? Le faccio soltanto un esempio. Arriva sul tavolo dei consigli dei capi di Stato e di Governo il trattato in base al quale i paesi devono rientrare nel 60% come debito rispetto al prodotto interno lordo, rispetto al PIL. E io faccio i calcoli di quanto questo costerebbe a noi, mi risultavano 45 miliardi all'anno da togliere dall'economia e dal costo dello Stato per scalare il debito, e capisco che non è assolutamente possibile. Allora metto il veto e mi batto rappresentando due cose. Primo, che noi avevamo allora 1.964 miliardi di debito, però questi miliardi devono confrontarsi con l'attivo, e avevamo e abbiamo ancora 8.600 miliardi di attivo. 8.600 miliardi meno 1.964 fanno 6.600, cioè abbiamo un attivo che ci pone al secondo posto come solidità della nostra economia, immediatamente dietro la Germania e prima di tutti gli altri paesi dell'Eurogruppo. Secondo, non è vero che eravamo il 120% rispetto al PIL, perché il nostro PIL in Europa era calcolato il PIL emerso più soltanto il 17% del nostro PIL sommerso. Noi abbiamo un'economia sommersa che è importante, che produce beni, che dà posti di lavoro, e mi sembra quindi che bisogna considerare la realtà della nostra economia, che più sommando tutto il PIL sommerso al PIL emerso si va oltre 2.000 miliardi di euro, e quindi 1.964 fanno sì che la percentuale vada
sotto il
100%.
Sotto il 100%,
sì. Anche
sotto il
100%. Se adesso con il governo Monti siamo andati sopra i 2.000 miliardi.
Brevissimamente, due cose. Nozze gay. C'è stata un'apertura di Monsignor Paglia ai diritti delle coppie omosessuali. E ieri c'è stata questa approvazione da parte del Parlamento inglese, no? Delle nozze gay, con una divisione tra i Tories, ma con una frase di Cameron e dei suoi ministri. Dice, sono a favore delle nozze omosessuali proprio perché sono un conservatore, e quindi il matrimonio mi sembra l'istituto più adatto. Lei cosa dice?
Beh, intanto lui non ha trovato l'adesione di tutto il suo partito per vedere approvata questa norma. Ha dovuto avere i voti dei laburisti, e credo che questo gli creerà qualche difficoltà all'interno dei conservatori. Ma io sono assolutamente d'accordo su una regolamentazione da parte del Codice Civile dei rapporti nelle coppie di fatto. Non posso, per religione e per anche radici nel nostro elettorato, essere d'accordo sul matrimonio gay. Io non vorrei che si procedesse su questa strada. Credo che i tempi non siano ancora maturi, ma ha visto cosa è successo
per esempio in Francia, secondo lei?
Non so dirle. Io personalmente ho grande rispetto di chi si ama, di chi sta insieme, di chi si fa partecipe delle difficoltà di una vita in comune, eccetera. Però quindi su quelli che sono i diritti di entrambi i partecipanti nella coppia di fatto, sono assolutamente favorevole a che si trovi in Parlamento una maggioranza che possa dare a queste persone la stessa difesa dei diritti che hanno le coppie sposate.
Vale più Balotelli o più la restituzione dell'IMU in campagna elettorale, Presidente?
Beh, non sono paragoni che si possono fare, ma io...
Visto che la Lombardia è strategica,
le posso assicurare che non c'è stata nessun pensiero, nemmeno uno 0,0, su una possibilità che Balotelli ci servisse per la campagna elettorale, anche perché il discorso...
Anche perché è una mela marcia, Presidente.
No, non è vero che sia andata così. Io stavo parlando che non bisogna far intervenire in uno spogliatoio delle mele marce, perché fanno marcire anche le altre. Quindi parlavo di una pace e di una cordialità nello spogliatoio. Ho conosciuto Balotelli recentemente, l'ho trovato un bravo ragazzo, mi è parso in un confronto così molto superficiale, ma mi è parso una brava persona. Ritorno sul fatto di Balotelli. Beh, potrei dirle che se i tifosi del Milan, che mi sembra siano 6 milioni in Italia, possono essere contenti, ci sono tutti gli altri tifosi che sarebbero assolutamente scontenti.
Visto che ne parliamo, e stasera la coppia d'attacco, insomma,
della nazionale,
la coppia d'attacco è la nazionale. Sullo Ius Soli, cioè la necessità di dare la cittadinanza, abbiamo veramente un minuto, Presidente, ai bambini stranieri che nascono in Italia.
Non è compreso nel nostro programma.
Ma lei come la vede?
Io personalmente penso che devono esistere alcune condizioni, cioè che i genitori debbano essere qui e avere un'attività di lavoro ed essere considerati come un fatto positivo per il nostro paese, per la nostra economia. Cioè io vedo il fenomeno di cittadini stranieri che vengono qui in Italia, concretamente sono 4 milioni e 800 mila mi sembra, e 2 milioni e qualche cosa lavorano e danno un bel contributo anche alle casse del nostro erario.
Siamo quasi in chiusura, quindi niente Ius Soli secondo lei?
No, se ne può parlare, qualcosa di cui che si deve approfondire. Le dirò che sono così abbastanza reticente a esprimere i pareri miei, perché poi succede, come è successo l'altro giorno, che ciò che non è nel nostro programma magari può essere assunto come una posizione diversa da parte dei nostri alleati.
Grazie Silvio Berlusconi.
E per
grazie,
questo, scusi, grazie. Le prendo 2 secondi bisogna stare attenti a votare.
Grazie Silvio Berlusconi, grazie Valerio Rocchetti, regia, Gloria Guerrero in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, buona giornata.